Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi amici, per il nostro incontro mensile, il cammino dell'anima verso Dio. E per questo cammino avevo pensato di leggere un brano del Vangelo di Luca che riguarda la guarigione di 10 lebbrosi. Capitolo 17, versetti 11-19. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero? Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Carissimi amici, questo brano, che penso noto per i più, è un brano che si modella anche facilmente alla nostra immaginazione, e quindi possiamo immaginarci, e questo ci fa piacere, l'attività di Gesù, che è un'attività sempre itinerante. Gesù non è un uomo statico, non abita nei palazzi, non riceve la gente seduto, tranquillo, non fa fare il percorso alla gente, ma è lui che cammina. È lui che cammina in questi territori, appunto, della Samaria e della Galilea. Si potrebbe dire anche che questi territori, appunto, non sono i territori più consueti, diciamo così, per un giudeo. E Gesù invece cammina lì proprio dove ci sono i pagani. Questo ci fa capire con molta semplicità che l'attività apostolica di Gesù, l'attività itinerante di Gesù, non è un'attività localizzata a quel club, diciamo, religioso, non è focalizzata semplicemente a una razza, a una nazione, ma la passione del cuore di Gesù mette in movimento il suo cammino verso tutte le direzioni. E come sappiamo, Luca è molto attento a sottolineare, appunto, questa condiscendenza del Dio di Gesù Cristo verso i più poveri, verso anche quelle nazioni che non sono, diciamo così, nazioni elette, naturalmente, sono pagani, appunto. Ma Luca oggi ci fa vedere, appunto, questo viaggio di Gesù. Mentre Gesù attraversa la Samaria e la Galilea, probabilmente per arrivare a Gerico, entra in un villaggio e gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». È molto bello, anche qui l'immaginazione ci viene incontro, e abbiamo sicuramente notato il fatto che i 10 lebbrosi si fermarono a distanza. Quindi non vanno a toccare Gesù perché sanno di essere contaminati e sanno di essere impuri. Cioè sanno che loro sono stati emarginati dalla società, da quelli che cioè sono puri. Quindi il loro statuto dopo la malattia è quello dell'impurità, è quello dell'emarginazione, per cui si è creata nella vita di questi lebbrosi, come un'altra vita, un nuovo status. Il nuovo status è quello di emarginato, evidentemente, è quello di una persona che non ha più le caratteristiche di una persona libera, benedetta da Dio, e quindi è maledetta, è un eretico, è qualcuno che sicuramente si trova così anche fisicamente con questa malattia perché è maledetto da Dio. È un discorso molto interessante che potremmo approfondire, ma non lo possiamo fare qui. A noi ci interessa incontrare questi 10 lebbrosi che probabilmente hanno sentito parlare dell'insegnamento salvifico di Gesù, hanno sentito parlare che quell'uomo, quel Gesù di Nazaret, ha delle parole che sono autorevoli e attraverso quelle parole alcune persone hanno ricevuto la guarigione. Perciò, diciamo così, il primo movimento di queste 10 persone è quello che appunto è dovuto dalla conoscenza, dalla riconoscenza, dall'aver sentito che passa Gesù. Quindi loro arrivano presso dove passa Gesù, vicino, si fermano a distanza e fanno un grido. Il loro grido è un grido che da un lato manifesta la loro condizione e dall'altra lo scopo di toccare, intenerire il cuore di Gesù. Gli infermi possono solo gridare, è interessante perché la lebbra, il nuovo status di emarginati, ha ridotto di molto le capacità, le facoltà degli uomini liberi. Questi uomini con questa malattia ora hanno solamente il grido. È molto importante questo grido dei 10 lebbrosi. Sì, cari amici, è molto importante, perché il grido è quanto di più profondo, è quanto di meno generico ci sia nell'uomo. Il grido è il DNA dell'uomo, cioè davanti a Dio il grido dice tutte le caratteristiche dell'uomo. Il grido dice appunto con una esclamazione, con un grido che viene da dentro appunto, chi sei tu davanti a Dio. Il grido è una traduzione immediata di tutto quello che l'uomo è ed è qualcosa che va oltre la parola. È qualcosa che va oltre il canto, è qualcosa che va oltre le presentazioni generiche che ci sono tra le persone. Il grido è una conoscenza dell'altro attraverso quel suono inarticolato che è appunto, se si può dire, la voce del profondo di un uomo. Nel grido l'uomo si presenta per quello che è. Nel grido non si può barare, nel grido si confessa, nel grido si è veramente se stessi. Questo grido dice perfettamente chi sono questi uomini davanti a Gesù. Ricordiamoci del grido anche di Gesù sulla croce, rivolto al Padre, il Figlio prediletto. Ora, questi emarginati gridano davanti a Gesù e dicono appunto, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi, è una supplica. Come dicevamo prima, forse hanno riconosciuto il valore liberatorio di quel Maestro, di quell'insegnamento, ma a me interessa fermarmi un attimo su una constatazione e voglio domandarmi con voi, cari ascoltatori di Radio Maria, vi sembra che noi siamo in grado di ascoltare il grido degli uomini e delle donne nostre contemporanei che sono affetti, tra virgolette, da una lebbra che non è più naturalmente quella fisica, ma è una lebbra spirituale? Vi sembra che noi siamo capaci, come ha fatto Gesù, di ascoltare il grido di queste persone che naturalmente vivono una situazione di disagio, di malattia, che vivono il peccato come se fosse una lebbra? È molto importante, vedete, perché questi lebbrosi possono solo supplicare, non possono avvicinarsi, non possono toccare Gesù, rimane il grido. E per me questa è una cosa molto bella, che noi dovremmo capire. In tutte le situazioni storiche, in tutte le culture, in tutte le situazioni che si possa vivere, che possiamo vivere, comunque Gesù ha sempre una chiave d'accesso. Cioè, anche se la società, come tante volte, diciamo così, impedisce agli uomini di fare dei gesti aperti verso Gesù, anche se a volte siamo dalla stessa società, dalle consuetudini, portati a non vedere i bisogni reali degli uomini, anche se a volte abbiamo gli occhi che non vedono, le orecchie che non ascoltano, comunque rimane sempre il grido. E mi sembra che questo sia veramente, questa supplica, questo grido sia veramente qualcosa di autenticamente religioso. Ed è parte da un livello dell'uomo che Gesù Cristo sa sempre ascoltare. E perciò, cari amici, anche se vi sembra di non essere religiosi, anche se vi sembra di non essere bravi, credenti, non vi affannate, perché in ogni caso ci rimane il grido, appunto, questo grido che è sintonizzato perfettamente, dico perfettamente, in ogni parte del mondo, in ogni cultura, in ogni confessione religiosa, questo grido di qualsiasi uomo esso sia, che vive un momento di emarginazione, di sofferenza, a causa del suo peccato, a causa di una malattia, ebbene, il grido degli emarginati è sempre sintonizzato nel cuore di Gesù, lui stesso si è fatto carico di quello che emargina gli uomini. Lui stesso ha portato il peso del peccato, lui stesso conosce che significa essere separati. Perciò mi sembra molto bello che appunto questi lebbrosi gridano a Gesù e Gesù con un gesto molto semplice, diciamo così, segue il miracolo, alla supplica segue subito il miracolo, Gesù non fa nessun gesto, ma semplicemente li rimanda ai sacerdoti, dove si sarebbero svolte tutte le funzioni, per reintegrare questi 10 lebbrosi nella loro società civile e religiosa. E, è interessante che Gesù non compie nessun gesto, li rimanda ai sacerdoti, e dice il testo di Luca, strada facendo, questi 10 lebbrosi guariscono. È molto interessante anche questo, no? Perché Gesù non fa nessun gesto, ma come dire, lascia fare ai lebbrosi. I lebbrosi gridano verso di lui, chiedono la pietà, chiedono una guarigione dalla loro malattia. Gesù compie questa guarigione rimandandoli ai sacerdoti, cioè la compie senza nessun gesto esterno, senza nessun gesto particolare. Ma come è avvenuta questa guarigione? Che cosa significa questa guarigione? Lo vedremo appunto procedendo ancora nella lettura del testo. I 10 lebbrosi, mentre tornando indietro, mentre essi andavano, dice il testo, furono purificati. Ebbene, questo furono purificati non significa ancora che questi 10 lebbrosi sono stati veramente guariti, tantomeno salvati. Sono guariti dalla lebbra. La lebbra viene meno. Sappiamo allora che questa malattia, al tempo di Gesù, era una malattia molto comune, che separava dal contatto con altre persone, da qualsiasi lavoro pubblico, tantomeno non si poteva entrare nel tempio, la lebbra era considerata appunto una maledizione per chi l'aveva contratta. Ebbene, mi sembra molto bello appunto che questi 10 lebbrosi hanno ricevuto da Gesù la guarigione. E a questo punto potremmo anche pensare, bene, il testo è finito, non c'è più bisogno di dire niente, e potremmo anche sentirci un po' così, avere anche un po' di risentimento. Chissà quante volte anche noi abbiamo chiesto a Gesù una guarigione e questa guarigione non è arrivata, no? Questi 10 lebbrosi fanno questo gesto con grande fede, gridano dal profondo del cuore. Ricordiamoci l'importanza del grido, che appunto non è semplicemente un linguaggio come tanti altri, ma dice veramente chi è l'uomo davanti a Dio. E mi viene anche da pensare che oggi spesso questi gridi, queste grida dell'uomo vengono soffocate sia nei bambini, sia negli adulti, sia nei malati, cioè si cerca di soffocare il grido, come se il segno della debolezza di un uomo, di una donna, non dovesse arrivare alle orecchie di altre persone. Viviamo in un mondo, mi sembra, dove il grido della sofferenza, il grido dell'emarginazione non si può e non si vuole più sentire, viene tutto attutito, viene tutto narcotizzato, viene tutto in qualche maniera appunto attutito in modo tale che nessuno si scandalizzi, che possiamo anche pensare di essere in una società evoluta, ma non ci rendiamo conto che questa società ha creato tanti lebbrosi. Non ci rendiamo conto, oppure ce ne rendiamo conto, ma ormai non sappiamo più come parlarne, perché i canali, tra virgolette, classici non si possono più usare, perché altrimenti si rischia appunto di essere considerato un fanatico, un esaltato, ma se ci guardiamo attorno, non è vero che non ci sono più i lebbrosi, non è vero che non ci sono più gli emarginati, anzi, ce ne sono sempre di più. Sono emarginati da questa colonizzazione culturale, ideologica, sono sempre di più emarginati che, guarda caso, non possono più entrare nei canali classici di comunicazione, vengono emarginati appunto perché il loro stile di vita, perché le loro capacità, perché insomma non sono più in grado di essere all'altezza dei canoni tradizionali. Sono tanti uomini che sono emarginati. Ebbene, mi sembra anche che quando noi ascoltiamo il grido degli emarginati abbiamo un senso di disprezzo, un senso di disgusto. Ormai, quando sentiamo questi grida, o non vogliamo più sentirle, ci giriamo dall'altra parte, oppure cerchiamo sempre di trovare chi è il mandante, chi è responsabile di questa situazione. Cerchiamo sempre di trovare, diciamo, dei capri espiatori, qualcuno che deve accollarsi il peso di tutte queste disuguaglianze. Mentre invece mi sembra che l'emarginazione è qualcosa di molto più comune. E allora mi domandavo se noi siamo capaci di ascoltare il grido dei lebbrosi di oggi. Siamo veramente capaci? E anche, perché no, siamo capaci, qualora fossimo noi lebbrosi, di gridare con questa fede viva al Signore: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Chiedo in questo momento uno stacco musicale alla regia.
Ormai, ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
Bene, carissimi amici, ritorniamo alla nostra catechesi, al testo dei 10 lebbrosi guariti, al capitolo 17 di Luca. Stavamo commentando questo testo e ci eravamo fermati sul grido, sulla supplica dei 10 lebbrosi, che vengono guariti senza un intervento particolare di Gesù. E, tornando nelle loro case, sono purificati. Il miracolo è avvenuto in maniera, diciamo così, non eclatante, ma appunto eseguendo semplicemente l'ordine che Gesù aveva dato di tornare, di andare dai sacerdoti, di presentarsi ai sacerdoti, che avrebbero dovuto sottoscrivere l'avvenuto miracolo. Ma ecco il bello, 9 di loro si comportano in un modo e uno in un modo diverso. 9 erano giudei e uno era un pagano, uno che appunto non apparteneva, era un samaritano, quindi non conosceva la legge dei giudei. Ebbene, per 9 di questi lebbrosi è avvenuta una guarigione che, per comprendere, per capirci, possiamo definire esteriore. Questi 9 giudei sono stati guariti, sì, ma esteriormente. Che significa? Che hanno ricevuto un miglioramento delle condizioni della loro salute, hanno ricevuto un miglioramento delle condizioni della loro salute. Questo significava che loro, una volta tornati dal sacerdote, sarebbero stati reintegrati nella società civile e religiosa da cui provenivano. E quindi anche qui potremmo dire: bene, è finito tutto, ok, benissimo, una storia a lieto fine. Ma in realtà il Vangelo è più profondo. Questa non è una storia a lieto fine. Perché? Perché per questi 9 che hanno ricevuto la guarigione, Gesù è stato semplicemente un episodio, potremmo dire, superficiale, passeggero. Perché? Perché non è l'incontro con Gesù che è rimasto fissato nel loro cuore. Loro non sono stati toccati dall'incontro con Gesù. Gesù non è per loro il Salvatore, ma Gesù è un maestro, Gesù potrebbe essere un guaritore, e allora apro una parentesi, no? Apro una parentesi, con quanta confusione anche oggi facciamo quando andiamo incontro a certi sacerdoti, a certe situazioni che hanno la fama di essere guaritori, cioè tante volte confondiamo l'attività della fede, l'itinerario della fede verso Gesù con una richiesta di salvezza esteriore. Per carità, le abbiamo detto mille volte, la fede passa sempre attraverso la carne, quindi è giusto gridare a Dio se uno sta male. Però qui c'è un passaggio che dobbiamo meditare bene. Perché? Perché solamente la guarigione fisica non significa ancora di aver raggiunto la salvezza definitiva. Infatti, quando dopo aver ricevuto un beneficio non si torna da Gesù, non si torna da Gesù, significa che tu di Gesù hai estrapolato semplicemente qualcosa che corrisponde alla tua proiezione. Tu cercavi un guaritore, tu cercavi un guaritore per la tua situazione. Ora che hai ricevuto quello che cercavi, non torni più indietro, quindi non è scattata la riconoscenza verso la persona di Gesù, non è scattata la riconoscenza, la gratitudine, quindi l'incontro con Gesù è rimasto solamente l'incontro con Gesù maestro, con Gesù guaritore, ma non con la persona di Gesù, il salvatore dell'uomo e della donna, di ogni uomo e di ogni donna. Cari amici, capite che questo è qualcosa di veramente importante, anche che ci fa capire, insomma, che l'incontro con Gesù non può fermarsi semplicemente alla guarigione fisica. I nove ritornano alla loro vita normale di giudei, vengono reintegrati, si dimenticano l'incontro con la persona di Gesù. Si dimenticano perché loro hanno ricevuto quello che avevano chiesto, ma purtroppo non avevano fatto l'incontro con la persona di Gesù. Per i nove la guarigione non ha portato poi nulla di nuovo nella vita, perché sono tornati a fare quello di prima. Mi viene da pensare, ecco, a quanti racconti, a qualche confidenza, anche un sacerdote ascolta sulla vita dei fedeli, della loro conversione. Tante volte anche io mi sento raccontare, mi raccontano, padre, tanti anni fa mi sono convertito, ma adesso sono come prima della conversione. Tante persone mi dicono questo qui. Che significa mi sono convertito? Il Signore mi ha aiutato, mi ha fatto questo. E poi adesso sono come prima. Allora mi viene da pensare, ma che tipo di incontro abbiamo fatto con Gesù? Come ci siamo rapportati? Come abbiamo incontrato la persona di Gesù? Che cosa abbiamo proiettato in questo incontro? Che cosa volevamo da Gesù? Dentro di sé, questi nove lebbrosi giudei, che sono tornati a vivere come prima l'incontro con Gesù, hanno ridotto l'incontro con Gesù con qualcosa di superficiale, che non ha inciso per niente nella loro vita. Sì, voi mi direte, sono stati guariti? Beh, per essere guariti non c'è bisogno di incontrare Gesù. Per essere guariti ci sono i medici, ci sono i guaritori. Noi non incontriamo Gesù solamente per essere guariti, ma se volete per essere guariti interiormente, che significa essere salvati in modo definitivo. Quindi la mia fede, la fede profondamente, non si riduce alla guarigione. La fede è l'incontro con il Salvatore della mia vita, con il Salvatore della mia vita. L'incontro con Gesù non può esaurirsi con una guarigione fisica, perché potrebbe addirittura essere ambigua questa cosa, perché potrebbe in un momento successivo allontanarmi anche da Dio quella avvenuta guarigione. Per questo il Signore tasta il nostro cuore, per questo il Signore ci educa anche con i tempi lunghi dell'attesa, ci fa chiedere, ci fa domandare la guarigione. Ed è bellissimo che proprio un non giudeo ritorna da Gesù. E ecco lo stile narrativo di Luca che è bellissimo. Lui prende un emarginato e lo trasforma come segno per la comunità dei credenti. Lui prende un peccatore Zaccheo, tanti altri, e lo mette davanti a tutta la comunità come il prototipo del credente, in questo caso un peccatore, un maledetto da Dio e dagli uomini, un lebbroso, viene messo davanti alla comunità dei fedeli come il vero prototipo, il segno per tutti, il segno dell'uomo di fede, che appunto non è un uomo credente, non è un uomo che è stato educato in una comunità di credenti. Questo però, ed è interessante, vedete l'abilità narrativa di Luca, l'unico che torna indietro e che fa un vero percorso di fede, perché se volete, fino al punto, fino alla supplica, lì ancora la fede non era molto esplicita. Chiaro che Gesù ascolta anche quel grido, abbiamo detto che è di un'importanza incredibile, ma non c'è ancora il desiderio di incontrare Gesù, ma questo samaritano, tornando indietro, fa qualcosa di veramente geniale e bello, cioè lui vuole ritrovare davanti a sé, vuole incontrare questa volta veramente la persona di Gesù. E come lo fa? E come si fa? Ecco allora che si apre una strada che è per i credenti e per i non credenti, è la strada del ringraziamento. Questo samaritano torna indietro, lodando Dio a gran voce, pensate che bello, lodando Dio a gran voce, è proprio di una bellezza enorme, perché sembra veramente di vederlo che torna indietro tutto contento, riconoscente. I nove invece non tornano indietro, non sono riconoscenti verso Gesù, ma sono tornati a fare la vita di prima. Ecco, tante volte come facciamo noi, torniamo a fare la vita di prima. Ci interessava portare avanti la nostra vita per la quale avevamo fatto una richiesta, una grazia, e poi torniamo come prima. Guardate che bello l'immagine del vero credente, guardate che bello questo emarginato che diventa l'esempio della fede. Si mette a canticchiare tornando da Gesù, lodando Dio a gran voce. È l'immagine del credente. Canta e cammina, direbbe Sant'Agostino. Una volta che hai conosciuto l'amore e la misericordia di Dio, non vedi l'ora di ringraziarlo, non vedi l'ora di stare con Lui, perché lo hai riconosciuto Salvatore. Infatti, il gesto che farà di prostrarsi ai piedi di Gesù è di una profondità teologica che tutti possiamo immaginare. Ci si prostra davanti a Dio. Quindi, questo uomo incolto, questo uomo che non conosceva niente di religione, comunque per il fatto che ha incontrato Gesù, gli è sufficiente per prostrarsi e per riconoscere che Gesù ha quindi un diritto su di lui. Gesù è il suo Signore, Gesù è il Signore, quindi si prostra davanti a lui. E Gesù rimane meravigliato da questo gesto, evidentemente, perché gli altri nove non sono tornati indietro, avrebbero dovuto riconoscere loro la grazia ricevuta, avrebbero dovuto riconoscere che in Gesù avevano il dono messianico di Dio era arrivato a loro, ma i giudei non riconoscono questo, invece è l'unico samaritano che riconosce il dono ricevuto e si immerge in questo dono e si lascia, come dire, non solo purificare, ma si lascia salvare completamente, completamente. E i nuovi giudei quindi ricevono sì una guarigione esteriore, ma internamente rimasero legati ai vecchi ideali del giudaismo. E quindi il fatto del miracolo esterno comportava una certa salvezza. Certo, non vogliamo dire che non sia importante, però la salvezza definitiva esigeva una risposta piena, aperta, ecco, riconoscente e trasformante. Torna indietro, lodando Dio a gran voce, prostrandosi ai piedi di Gesù. Questo i nove non l'hanno fatto, e non facendo questo gesto non sono entrati nella salvezza definitiva, sono rimasti nella guarigione esteriore. Carissimi amici, pensate anche voi da casa se tante volte anche noi credenti non riduciamo l'atto di fede appunto a un atteggiamento esteriore, proiettando nel nostro rapporto con Gesù o con i santi o con Maria semplicemente appunto il desiderio di avere una guarigione fisica o qualcosa che ci dovrebbe secondo noi reinserire nella società come eravamo prima, ma l'atto di fede non ci porta ad essere come eravamo prima, capite? L'atto di fede è di più di come eravamo prima. Se noi incontriamo Gesù, veramente, cari amici, se noi facciamo esperienza della fede in Gesù Cristo, se abbiamo fatto esperienza dell'incontro e dell'amore di Dio, non è possibile che noi rimaniamo quello che eravamo prima, capite? È proprio questo a volte, il paradosso, diciamo così, è qualcosa che non si può capire questo, è da molto fastidio. Però tante volte la fede è vissuta così, anche nelle nostre comunità, e qualche volta diciamo tra di noi, quasi scherzando, ma fa molto male, tanto non cambia niente nella vita, vado a messa ma tanto non cambia niente, che deve cambiare nella vita, torno a fare quello che ho fatto sempre. Ma questo può far passare l'idea, appunto, che l'incontro non c'è stato, oppure, ancora peggio, che se c'è stato comunque non è significativo nella tua vita, capite? Pensate ai familiari. Pensate ai familiari, ai parenti, agli amici di questi nuovi giudei che tornano a fare quello che avevano fatto sempre, prima. Non parlano di Gesù, non si sono prostrati, non cantano, non lodano a Dio, ma ritornano nella loro attività consueta. Non manifestano la salvezza di Dio. E se non manifestano la salvezza di Dio, non sono guariti. Cari amici, anche noi, se torniamo a fare le cose dopo l'incontro con Dio, ci rituffiamo a fare quello che abbiamo fatto sempre, ma non testimoniamo né sul volto, né sulla gioia, il desiderio di prostrarci davanti al Signore, come ha fatto questo samaritano. Ebbene, sì, sarà una salvezza esteriore, ma non è la salvezza definitiva, perché la salvezza definitiva si riconosce sempre da una forma di esistenza nuova. Questi nuovi giudei non hanno tradotto l'incontro con Gesù con una forma di esistenza nuova. Non lo hanno tradotto. Credente non è colui, lo ripeto ancora una volta, perché tante volte qui abbiamo tanta confusione. Credente non è colui che prega sempre. Credente non è colui che viene guarito esteriormente, capite? Qualche volta sento dire, ha pregato tanto, è stato guarito. Sì, ma bisogna, credente, colui che ha ricevuto il dono di Dio e poi però, come il samaritano, lo trasforma in una forma di esistenza nuova, cioè quell'incontro con Gesù non gli ha tolto solamente una malattia, ma l'ha trasformato dentro perché ha riconosciuto il dono che Dio gli ha fatto in Gesù, un dono messianico. Gesù lo ha reso, lo ha salvato e lo ha fatto diventare figlio di Dio. Quindi l'incontro con Gesù è l'incontro con la salvezza definitiva. Quindi l'incontro con Gesù non guarisce solamente da una malattia fisica, ma guarisce dalla radice di ogni male, che è la morte e quindi il peccato. L'incontro con Gesù guarisce dalla radice di ogni male, della morte, per cui per questo il giudeo è tornato indietro cantando, lodando Dio con tanto entusiasmo, con questa gioia, perché ha sentito che l'incontro con Gesù gli ha toccato le profondità del suo essere, da cui era partito il grido. Ecco la bellezza di quel grido. Ora il grido si è sintonizzato completamente con il Salvatore e il Salvatore gli restituisce la gioia. Allora c'è una vita nuova. Credente è colui che trasforma la sua vita dopo l'incontro con Gesù in una forma di vita nuova. Quindi la salvezza definitiva arriva quando ci si introduce liberamente nel campo del dono di Dio che Cristo ci ha offerto. Ci si introduce liberamente, capisci? Deve tornare indietro a ringraziare Dio, si deve fare questo gesto di riconoscerlo Signore e mio Salvatore. Ed è bellissimo questo suo prostrarsi. Il samaritano si prostra ai piedi di Gesù. In questo momento lui non solo è guarito dalla lebbra, ma è guarito dalla radice di ogni male. Ed è questo in fondo il senso della nostra fede. La fede in Gesù ci fa incontrare il Salvatore e siamo guariti dal male profondo, e quindi la tristezza della morte viene vinta dalla gioia di aver incontrato il dono di Dio per me, il figlio di Dio che mi rende anche me, appunto, figlio di Dio con il dono dello Spirito Santo. Allora, carissimi amici, impariamo da questo samaritano che ha avuto la libertà, la semplicità di essere riconoscente, grato, di riconoscere che la salvezza è un dono gratuito di Gesù e per cui ha cambiato la sua vita, è tornato indietro, si è lasciato modellare dall'incontro con Gesù, ha riconosciuto il Salvatore, non semplicemente il guaritore di una malattia, ma ha riconosciuto il Salvatore della sua vita, ha riconosciuto che tutti i suoi desideri, comunque, possono essere salvati solamente da Gesù, che non solo lo ha salvato dalla lebbra, ma gli ha fatto incontrare il senso pieno della sua esistenza, per cui ora questo samaritano loda Dio a gran voce. Carissimi amici, la vita di questo samaritano, la fede di questo samaritano, la gioia di questo samaritano, la libertà di questo samaritano sono i tratti caratteristici della vita di un vero discepolo di Gesù. Questo è appunto, questa è la narrazione pedagogica di San Luca, che ci vuole dire appunto che riconoscere, ringraziare Gesù come Salvatore è veramente la salvezza definitiva che ci apre a un'esistenza nuova, a un'esistenza di figli di Dio. Grazie, aspetto le vostre domande.
Che tu hai dato a noi, solo una cuccia hai messo fra le mani mie, solo una cuccia che tu ora chiedi a me.
Pronto? Sì, salve, sì, buonasera. Tanta gioia di parlare con lei, padre, buonasera. Allora, guardi,
sì, buonasera.
Io le volevo
Come
dare...
si chiama?
Mi chiamo Gina, siamo dalla provincia di Livorno.
Benissimo.
Le volevo fare una semplice dichiarazione, breve. Sono sempre stata cattolica credente, i miei genitori mi hanno sempre insegnato questo. All'età di 25 anni ho avuto un brutto incidente dove la grazia del nostro Signore mi ha, si può dire, miracolato, perché ho ritrovato direttamente la via di riprendere dopo una rottura di una vertebra molto brutta. Detto questo, questa cosa mi ha ancora di più incoraggiato, fortificato, con la grazia di Dio, e ho trovato sempre Lui dentro di me ancora di più. L'ho ringraziato facendo opere, andando a messa fino a che ho potuto. Momentaneamente, ultimamente ho avuto problemi con mamma e altro in genere in famiglia. Ho una figlia di 16 anni e qualche volta anche lei non va molto in chiesa per obblighi quotidiani, scolastici, eccetera. Io le chiedo gentilmente, poi chiudo, come mamma, come educatrice, cosa gli posso insegnare ancora di più di quello che gli ho potuto trasmettere, sia io che mio marito, a livello cristiano?
Ecco, perfetto Gina, sì. Ma rientriamo nel testo, perché pensate a questi 10 lebbrosi purificati in un primo momento. Metti il caso, Gina, che avessero come te una famiglia, dei figli. È evidente che i familiari, i figli dei 9 giudei, dal comportamento del loro genitore non potevano risalire all'incontro con il Salvatore, perché loro, tornando a casa, hanno fatto perfettamente quello che facevano sempre. Quindi è quello che succede a volte anche dentro le nostre famiglie, no? E ci si lamenta perché i figli non credono, ma spesso i figli vedono che noi, sia che andiamo a messa, sia che non andiamo a messa, sia che andiamo in un santuario, sia che non andiamo in un santuario, e poi lo diciamo pure, tanto non cambia niente. Quindi cosa dicono? È insignificante l'incontro con Gesù, cari amici. Cosa dicono questi figlioli? È insignificante, possono pregare 10 ore al giorno, 15 ore al giorno, andare a messa, ma loro non sono gioiosi, non hanno incontrato il Salvatore. Invece, pensate un po' ai figli di questo samaritano, giochiamo un po' con l'immaginazione. I figli, senza che il samaritano dica nulla, ma da come si comporta il padre hanno capito tutto, 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 tutto. Non c'è più bisogno nemmeno di fare catechismo, perché, come dice Luca, il vero catechista è l'uomo guarito, l'uomo salvato da Dio, l'uomo che era nella condizione di essere un emarginato, un eretico, un maledetto da Dio, che viene, che incontra Gesù e viene completamente trasformato, addirittura diventa uomo credente. Eccolo, allora i figli diranno: e a quest'uomo, a nostro padre, è accaduto qualcosa di particolare. Allora i figli del Samaritano diranno: è successo qualcosa di grande nel nostro papà. Perché? Perché prima non era così, non era assolutamente così, la sua vita è cambiata, noi siamo i figli, lo conosciamo, vi assicuriamo che la sua vita è cambiata, canta sempre, parla di Gesù. Si è prostrato davanti a Gesù. Ecco, penso che la risposta, Gina, te la dà lo stesso Samaritano, e appunto, allora non bisogna fare, anzi io credo che non bisogna nemmeno dire nulla ai figli, ma pochissimo, perché quando tu hai incontrato il Salvatore e ti ha trasformato la vita, e lui ti ha cambiato la vita, ma è la tua vita trasformata che parla. La catechesi è il tuo stile di vita. È la tua gioia, è l'incontro che hai fatto, e quindi loro vedono come tu vivi. Non hai bisogno di incutere terrore ai figli. Sì, dovrai dirgli questo si fa, questo non si fa, ma non devi affatto affannarti, perché la bellezza di una fede vissuta, la bellezza di un incontro con Gesù risorto è proprio questo, che si vede nel volto, si vede nello stile, si vede come cammina una persona, si vede se angoscia, non angoscia, ma si vede subito, si vede. È proprio il senso di questo brano, ecco, questa tua domanda ha toccato il senso di questo brano. Chi torna indietro a ringraziare Gesù ha poi una gioia, ha poi uno stile di vita completamente trasformato. Purtroppo i nuovi giudei, come tanti di noi anche, sono ritornati a fare la vita comune, e allora i loro familiari avranno detto: l'incontro con Gesù è stato superficiale e non ha comportato nulla di nuovo. Grazie Gina.
Pronto?
Sì, buonasera. Con chi
buonasera,
parlo?
Buonasera, sono Gabriele, chiamo da Bolzano. Volevo un po', diciamo, sì, confermare quello che ha detto, e penso che sia una cosa molto importante, perché una delle domande che spesso mi viene rivolta dai non credenti quando parlo con loro, insomma, è proprio quella che tanti dicono: ah, ma conosco tante persone che non vanno in chiesa, che sono più brave, più rispettose, che fanno più cose buone rispetto a chi va in chiesa. E questo appunto rispecchia un po' quello che diceva lei, che purtroppo molti cristiani anche oggi non cambiano la loro vita, non si vede, no, questa differenza, ecco.
Sì, 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 Gabriele. Posto in questa maniera è ancora più, diciamo, pungente la cosa, diciamo. Tu hai detto che non avendo questa gioia è difficile immaginarsi da parte di chi ci è vicino, pensiamo ai figli, no? Ma non solo ai figli, anche quelli che lavorano con te, quelli che ti conoscono da sempre, no? Se tu incontri una persona che è significativa nella tua vita, deve cambiarti la vita. Ma a volte, capite? A volte, lo dico, non lo dico così, ma a volte lasciamo capire che è più significativo l'incontro, che ne so, con la schedina vincente, oppure con qualcosina che desideriamo a tutti i costi, piuttosto che l'incontro con Gesù. Sembra che Gesù non abbia nessun significato, sembra che l'incontro con Gesù non determini la nostra vita. È come dire: le cose che non contano andiamo da Gesù, poi però per le cose che contano ci decidiamo noi, rimaniamo noi, dobbiamo fare i conti, i calcoli, e per quanto riguarda l'economia lì non c'entra niente Gesù. Allora che significa questo in soldoni? Significa che tu, come i nuovi giudei, sei tornato a casa, non hai cambiato niente della tua vita, e quindi l'incontro con Gesù è superficiale, ahimè. Come superficiale tante volte il nostro incontro con il Signore, cioè riguarda quella preghiera la domenica mattina che non cambia niente, però per quanto riguarda le tue scelte concrete di vita. E perché non cambia niente? Perché non lo hai incontrato il Salvatore, perché hai incontrato solamente una proiezione della tua mente, perché tu cercavi di essere ripristinato magari fisicamente per tornare a fare la vita di prima. Sì, per tornare, quindi tante volte tu vai a chiedere la grazia per tornare a fare la vita di prima. Carissimi amici, questo non va bene. Non devo avvicinarmi a Gesù per tornare a fare la vita di prima. So che potrei scandalizzare un pochettino, ma non si deve chiedere una grazia per tornare a fare ipso fatto la stessa vita di prima, perché questo dice che tu non hai incontrato il Salvatore. Invece il samaritano non è tornato a fare la vita di prima, è tornato indietro, il senso proprio della conversione che usa San Luca, torna indietro, il senso della conversione, cambia mentalità, cambia direzione dei suoi passi, non va a ripetere la vita di prima, ma torna indietro su se stesso, va verso Gesù, va verso il Salvatore, e quindi la sua vita ormai è completamente segnata dall'incontro con Gesù. Grazie Gabriele.
Pronto? Senta, sono Raffaella, siamo da Matera. Sono da Matera.
Sì, Raffaella.
Mi ascolta?
Sì, l'ascolto Raffaella, sì.
Senta, io è da anni che chiedo una grazia al Signore, perché sono al Signore, perché ho una nevrosi compulsiva impulsiva che mi fa soffrire tanto. Sono tanti anni, medici, sacerdoti, eccetera, e non sono guarita, non guarisco, non so perché, prego tanto. E sì. La mia mente, lei deve capire che è un male della mente, è una fissazione, la chiamano, una nevrosi impulsiva,
sì,
compulsiva.
Sì,
e
sì,
non
sì,
si può
sì.
vivere così, la mia vita non è vita questa.
Sì, sì Raffaella, ti ringrazio molto, veramente molto per la tua testimonianza, ti ringrazio molto perché con molta semplicità tu hai detto una cosa che noi abbiamo accennato, che c'è appunto, ci sono malattie come questa per esempio, sono malattie che forse ci sono state sempre, ma oggi di cui si conosce, diciamo, la natura e quindi si può curare, o se non si può curare comunque si capisce dove, che cosa sta accadendo in una persona, una malattia psichica, quindi come nel tuo caso, che è una malattia molto comune oggi. Ebbene, io rientrerei intanto in quell'orizzonte di cui parlavo prima. Mi sembra che queste nuove malattie, in ogni caso, hanno generato nella nostra società un nuovo orizzonte di senso, cioè gli uomini che hanno queste malattie e quelli che le curano o i familiari che convivono con i malati hanno incominciato a sviluppare un tipo di mentalità, che è una mentalità di uno stato di malattia, che potremmo definire di emarginazione. Il malato, così Raffaella, come tu ti sei anche tu definita, è come se fosse un po' emarginato, perché non può fare più quello che faceva prima. Ma questo, diciamo, non è l'aspetto più grave. L'aspetto più grave, secondo me, Raffaella, è che spesso noi ci mettiamo di fronte a chi ha questo tipo di malattia come se noi ne fossimo completamente immuni, come se noi non avessimo in qualche maniera anche noi la stessa malattia. Cioè, questa malattia, Raffaella, non è solo la tua malattia, ma in ogni caso è il segno di un male che coinvolge tutta la società, ma che subdolamente lo spirito di questo mondo ci fa vedere come se colpisca solo alcune persone che purtroppo le stesse persone poi si definiscono emarginate, maledette da Dio, eccetera, eccetera. In realtà il Vangelo ci porta a considerare, cara Raffaella, che la tua malattia è una malattia seria da prendere sul serio, Gesù l'ha presa sul serio, ma è anche una malattia che riguarda un aspetto spirituale della nostra società, che riguarda anche un aspetto spirituale profondo dell'essere umano. Allora, la prima cosa che tu hai fatto appunto è gridare a Dio, ma io volevo dirti con grande rispetto, perché mi piace molto come l'hai detto e vorrei lasciarlo così, è dura. Questa malattia è molto difficile, si vive male con questa malattia, con alcune malattie si vive proprio male, però io vorrei dirti, perlomeno lo sento così, forse sono un ingenuo Raffaella, ma quando io sento una persona come te, io mi sento malato come te, Io sento che la tua malattia, la tua esperienza esistenziale spirituale è anche la mia, per cui tu hai un vantaggio su di me per qualche motivo, per qualche maniera. Tu sai di essere malata, io qualche volta mi dimentico di essere malato, capisci Raffaella? Tu sai di essere malata, io invece che sono considerato una persona sana, a volte mi dimentico che sono malato di una lebbra, di una malattia spirituale che è il peccato, che è alla radice anche della malattia fisica. Se non completamente, naturalmente, non in maniera meccanica, ma è chiaro che la malattia spirituale è una malattia che soggiace a tutte le altre infermità. È chiaro che la malattia spirituale soggiace. La malattia spirituale però è difficile da curare. Perché? La malattia spirituale esige un atto di fede. Allora io ti direi, Raffaella, innanzitutto grazie per la tua testimonianza, non sentirti maledetta, non sentire che la tua malattia deriva da qualche peccato che hai fatto, assolutamente, assolutamente, ma guarda Gesù e te lo chiedo con tutto il cuore di guardare Gesù e di sentire che Gesù è stato il grande emarginato della storia, i sani di mente, i sani. Gli uomini perfettamente religiosi, se ci sono, hanno escluso Gesù, lo hanno emarginato. Ora, tu puoi nella fede sicuramente appoggiarti nella fede della Chiesa che ti fa gridare a Gesù, Signore, abbi pietà di me. Ora io mi permetto di dirti questo, Raffaella, tu puoi fermarti anche al desiderio di una guarigione fisica, ma mi sento di dire che alcune malattie ci fanno capire benissimo anche che noi non abbiamo bisogno solo di una guarigione fisica, ma anche di una guarigione spirituale, di una guarigione sociale, di una guarigione personale, ecco, di una salvezza totale e definitiva. E penso che proprio il senso ultimo, Raffaella, dell'incontro con Gesù è sentire che tutta la mia vita, non solo l'aspetto fisico, psichico, ma insieme anche quello spirituale, hanno incontrato il senso ultimo. Allora, se si incontra il senso ultimo della vita, se si incontra il Salvatore, io credo, non lo dico con sicumera, e ti rispetto molto, ma credo che proprio quell'amore di Gesù, che è stato il grande emarginato della storia, ecco, ci può dare quella consolazione per vivere questa malattia e, se Dio vuole, anche una certa guarigione. Ecco, credo che comunque sia importante incontrare il Gesù Salvatore, mettersi in relazione a Lui che salva non solo la mia malattia, ma salva anche il mondo spirituale, mi salva completamente come persona integrale. Grazie Raffaella.
Pronto?
Sì, Pronto? Buonasera.
Sì, buonasera, sì, padre Massimo, sono Lorena da Milano. Io volevo dire questo, io sono cresciuta con molta fede perché dei miei genitori, no? Solo che poi alle scuole superiori ho cominciato proprio ad abbracciare un'ideologia politica, che portava via da Gesù, e cioè praticamente seguivo tutte le strade degli anarchici, eccetera, insomma, praticamente ho lasciato completamente la fede. E poi ho incontrato strade un po' difficili, tossicodipendenze, insomma, un sacco di problemi. Ecco, a un certo punto ho iniziato a stare molto male, e dopo varie visite, così, dove non riuscivano a capire cosa avevo, sono stata portata su un luogo di apparizioni mariane, dove sono riuscita praticamente a guarire. Il primo giorno che sono stata là, praticamente. Cioè, io avevo in pratica, mi uscivano delle cose dal corpo che il corpo non poteva produrre. Comunque, dalla prima apparizione sono guarita istantaneamente, ma non solo. In pratica ho visto quello che succedeva in quei posti, quindi ho incontrato proprio il demonio. Cioè, ho visto che esiste il demonio, ho visto le persone indemoniate, così. Per cui la prima cosa che ho visto è scontrarmi col male, cioè vedere che esisteva il male. A quel punto lì sono riuscita a capire che altrettanto esisteva Gesù e ho recuperato una conversione che forse è stata la guarigione maggiore per me, ok? Solo che in pratica poi, la vita mi ha portato comunque a non essere riconoscente al massimo per quello che avevo ottenuto. Cioè non vivere Gesù in modo in modo giusto, come lei ha detto prima. Ho fatto questa guarigione e poi sono ricrollata in un sacco di cose sbagliate. E poi praticamente ho curato tanti anni i miei genitori, ho lasciato il lavoro, e poi mi sono ammalata anch'io, che sono adesso invalida, eccetera, eccetera. È un ragazzino di 14 anni che sto tirando su, in maniera con molta difficoltà ai giorni d'oggi, però qui cerco di insegnare in tutto e per tutto la fede adesso come adesso, ok? Perché in questo momento ho avuto da tempo, una ripresa nel cuore della stessa fede che provavo da piccola, perché da piccola avevo proprio un innamoramento per Gesù, che probabilmente è rimasto sempre nel mio cuore, anche nonostante tutte le vicissitudini che ho passato, ecco. E mia domanda era, volevo sapere più o meno, praticamente ora io convivo con una persona, perché sono divorziata ed è divorziato anche lui, però siamo in castità perché abbiamo fatto questa scelta, di cercare di trovare, di seguire proprio la strada di Gesù, nel modo migliore che possiamo, comunque con le nostre cadute quotidiane, voglio dire. La mia domanda era sempre nei confronti dei ragazzi, perché ho molta difficoltà a trasferire a mio figlio proprio la fede, che noi facciamo tutti i giorni con lui la preghiera, proprio lui ci vede fare il rosario, ascoltare la faretra, però abbiamo difficoltà perché attorno a lui ci sono proprio ragazzi che bestemmiano, che sono completamente lontani, non riesce ad essere, a credere totalmente a quello che io gli porto come testimonianza, perché la mia è una testimonianza molto forte, eppure perfino lui è immerso in una condizione che lo tira fuori, che lo porta fuori da questa realtà.
Ti ringrazio molto, grazie Lorena per la testimonianza e anche per questa domanda che assomiglia a quella di Gina di Livorno, appunto, cosa fare per i figli. Però è bello, nella tua testimonianza tu hai toccato tutti i temi di cui abbiamo parlato nella catechesi, e quindi penso anche a una risposta alla signora precedente, Raffaella di Matera. Raffaella, hai sentito l'esperienza di Lorena, che ha avuto una guarigione e poi adesso si trova di nuovo male. Raffaella, la provvidenza ci ha fatto incontrare, un'altra sorella, che però ha avuto quello che tu desideri tanto, ha avuto una guarigione. Però questa guarigione non è stata, fino alla fine, perché poi ci si ammala di nuovo. Pensate Lazzaro, che è stato risuscitato e poi è morto un'altra volta. Nella vita di Lorena noi possiamo vedere, le domande e le risposte, no? Lorena, quindi il fisico si può riammalare in ogni momento, però quello che oggi tiene in piedi Lorena è l'incontro con Gesù Salvatore, quindi la salvezza definitiva consiste qui, è questa la vera salvezza. Prima era stata guarita, ma non era il fatto di essere stata guarita la salvezza definitiva. Ma la salvezza definitiva è quella di aver incontrato, di riposare nella fede del Figlio di Dio, di sentire che è il mio Salvatore, è il mio medico celeste, è Lui che prende a cura la mia vita. E per quanto riguarda il rapporto con i figli, lo dico per te e per Gina, io credo che tutti dobbiamo fare un incontro personale con Gesù, quindi la responsabilità dei genitori nella testimonianza è limitata sempre comunque alla necessità che rimane che i singoli facciano esperienza di Gesù. La fede non viene comunicata completamente da una testimonianza di una persona importante come mio genitore. I genitori mi danno delle linee, mi danno delle indicazioni, mi fanno capire, mi comunicano lo stile della fede, ma poi io devo fare un incontro perché questa fede diventi anche la mia. Io la decida, la scelga, la confermi. Quindi bisogna che in qualche maniera loro si accorgono di che cosa significa, che significa avere Gesù come salvatore della propria vita. Se loro devono avere fede perché la mamma gli dice che Gesù è stato il salvatore della sua vita, quella fede è ancora un po' incerta, capite? La fede di un figlio che si basa sulla testimonianza di un genitore che gli racconta che Gesù gli ha salvato la sua vita, eccetera, 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 non è ancora la fede stabile del genitore. Il genitore l'ha vissuto nella sua persona, il figlio ancora non l'ha vissuto nella sua persona, per cui ci sono anche i tempi, ci sono i momenti. Pensate alla fede, pensate alla bella fede di Sant'Agostino, di cui io sono figlio, ma appunto la madre gli aveva fatto vedere la fede fin da piccolo. Sant'Agostino stesso dice che aveva succhiato la fede con il latte materno, no? È molto bello questo, quindi era una donna di fede Monica, anche quando era bambino Agostino. Però Agostino ha incontrato il Salvatore, non quando l'ha incontrato per la prima volta attraverso la madre. Attraverso la madre gli è rimasto uno stile, gli è entrato nel cuore qualcosa ineliminabile, importantissimo, ma poi l'ha incontrato da grande come salvatore della sua vita concreta, e lì lui ha dato la risposta di gratitudine, di ringraziamento, si è lasciato immergere nel dono della persona di Gesù, si è lasciato rivestire dalla grazia di Gesù Cristo e ogni giorno ha detto sì al suo Salvatore. Quindi, carissime mamme, ci vuole anche il tempo. Il tempo ci aiuta tanto. Il tempo, da un'altra parte, aspettare il tempo, avere pazienza, significa anche attribuire che noi ci fidiamo di Dio completamente. È un atto di fede saper aspettare, in silenzio anche, credendo fermamente che Dio sta lavorando per il bene di tutta la storia, per i figli di Dio e anche per i miei figli. Allora ecco la fede bella di una mamma che non smette di pregare e che non si prolunga troppo nel raccomandare ai figli di fare questo, fare quello, ma lo dice con fede, con fiducia, aspettando anche, sempre con fede, la grazia di Dio nei figli, nelle persone care, che sono sempre presenti nelle sue preghiere. Grazie Lorena.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Buonasera padre. Volevo condividere con voi.
Come si chiama?
A proposito della... Mi chiamo Doro da Montesilvano, come Doroteo.
Sì.
Doro, ecco. Allora,
sì, sì,
devo
sì,
condividere
sì.
con lei il pensiero sulla guarigione totale, spirituale. È proprio vero quel bell'incontro con Gesù, con la Samaritana, quando disse Gesù a lei: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere. E poi l'incontro di Gesù con Nicodemo, dobbiamo nascere di nuovo, la guarigione fisica è importante fino a un certo punto, perché ci sono migliaia e migliaia di persone che sono fisicamente malate, però profondamente abitate dallo Spirito di Gesù dentro di loro. Io ho vissuto tanti anni negli Stati Uniti, c'è una chiesa lì cristiana, se non cattolica, però cristiana, unita a noi col battesimo, che si chiama Born Again, cioè nato di nuovo. Quindi io condivido con lei quello che ha esposto nella catechesi, che questo incontro, il dono di Dio dell'uomo che lo rigenera totalmente, come lo ha fatto con Sant'Agostino e tant'altri santi che prima erano totalmente immersi con lo spirito del mondo e poi sono creature nuove che godono profonda gioia in loro stesse e danno gloria a Dio e alla società. Grazie e auguro a tutti quelli che ci ascoltano proprio che è molto il dono più bello che possiamo ricevere è l'incontro di Dio, il dono di Dio con Gesù. Grazie e abbraccio tutti quelli che ascoltano Radio Verde.
Grazie Doro, grazie, grazie. Dobbiamo aggiungere altro a questa sua testimonianza, mi sembra che ha sottolineato ancora maggiormente, appunto, che il dono più grande, il dono con la persona stessa di Gesù, che ha cambiato la vita di questo samaritano e lo ha fatto diventare un testimone credibile. Grazie. Ecco, mi dicono che siamo arrivati ormai alla nostra chiusura di questa trasmissione. Io saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria e auguro loro di vivere un tempo felice e serena nello Spirito del Signore. E vi benedico nel nome del Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.